avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo spazio di approfondimento su Radio Vaticana. Vincenzo Proto ci assiste per la parte tecnica, Luciana Fantini ci segue invece per la regia. Nella prima parte del nostro programma in apertura, noi oggi vogliamo parlare di quello che è la difficilissima situazione del mondo dello spettacolo e della cultura in generale durante questo periodo di pandemia. Ne approfittiamo anche perché oggi se ne è parlato tanto con l'intervento del ministro della cultura Franceschini, che facendo riferimento all'ipotesi della riapertura di alcuni eventi sportivi ha chiesto lo stesso tipo di regole e di riaperture anche per il mondo dello spettacolo con determinate condizioni. Il mondo dello spettacolo e della cultura è tra quelli che ha sofferto maggiormente le conseguenze della situazione di emergenza sanitaria che si sta vivendo in tutto il mondo, ma in Italia in particolare per quanto riguarda le ripercussioni. Oggi tra l'altro c'è anche la notizia di un gruppo di lavoratori del mondo dello spettacolo che ha occupato il Globe Theater di Roma per protestare contro il blocco degli spettacoli dal vivo e chiedere una riforma strutturale del settore, quindi reddito e diritto e diritti per tutti. Per affrontare quello che è questo difficilissimo e penoso tema, e vedrete anche quanto e perché è così penoso, abbiamo in collegamento telefonico il maestro Giovanni Antonioni, che è il direttore artistico della Camerata Musicale Barese. Ben trovato, grazie per essere con noi, maestro.
Buongiorno, buonasera. Anzi,
abbiamo anche la professoressa, grazie, Liliana Bernardi, violinista e concertista, docente presso il Conservatorio Morlacchi di Perugia. Grazie per essere con noi, professoressa Bernardi.
E buon pomeriggio.
E abbiamo in collegamento telefonico, anche se era in viaggio, ha trovato il modo di essere con noi e ne lo ringrazio, Antonello Costa, che è attore, regista e non ultimo testimonial dell'AISM, l'Associazione per la ricerca sulla sclerosi multipla, che tra l'altro abbiamo ospitato più volte in trasmissione, quindi lo ringrazio ancora per essere con noi.
Buon pomeriggio a tutti.
Io vorrei iniziare con una riflessione del maestro Antonioni, come vi dicevo, direttore artistico della Camerata Musicale Barese, su quella che è la situazione anche culturale con cui viene considerato il mondo dello spettacolo oggi in Italia. È vero, se ne torna a parlare, ma se ne torna a parlare in relazione a quella che è il rilancio di eventi sportivi, di eventi che insomma non hanno niente a che fare con il mondo della cultura, del teatro, della musica, e si prende quindi questo spiraglio, questa occasione. Non c'è stato fino ad oggi un serio dibattito autonomo sul mondo dello spettacolo da parte della politica, maestro.
Sì, purtroppo la situazione non è delle migliori. Il nostro settore cultura è il più penalizzato, almeno in Italia. All'estero è diverso, avviene qualcosa di molto diverso. Un giorno che si verranno aperti i locali per le manifestazioni, quindi questa probabile apertura, purtroppo assisteremo a un calo degli incassi della bigliettazione, sia per la diffidenza e la desuetudine del pubblico che non è più abituato ad andare ai concerti, sia la riduzione delle capienze conseguenti al distanziamento degli spettatori. Quindi poi consideriamo il crollo dei compensi per gli artisti, perché non possono questi più tenere concerti, non possono fare tournée, una contrazione del mercato della distribuzione, una ridotta capacità di spesa degli esercizi teatrali e dell'attività concertistica. Purtroppo siamo in un mare di guai, il ministero nostro, il MEC, cerca di darci una mano, però sono gocce in una tempesta.
A quanto montano gli aiuti che sono stati dati al vostro settore, maestro?
Gli aiuti sono stati, le dico sull'ultimo, che è quello del sostegno. Allora, su una differenza di bilancio del oltre il 30% tra il 19 e il 20, il Ministero alla mia associazione, che è una la più importante del Sud, anche economicamente, ha dato 7.200 euro. Quindi stiamo parlando di briciole e neanche di briciole. È impossibile, e un momento poi in cui verrà aperto il locale, bisogna considerare tutte le spese per la sanificazione che le imprese dovranno sostenere, in particolare nella fase di riapertura, fare test diagnostici, addirittura obbligano il potenziale pubblico a esibire il tampone di 48 ore e ogni concerto bisogna risanificare tutto il teatro. Guardi, sono spese enormi.
Sono spese enormi che vanno a colpire un settore importantissimo della società italiana.
Una nazione senza la cultura non vive.
Maestro Antonioni, torniamo su questo punto tra pochissimo. Io volevo chiamare in causa Antonello Costa, attore teatrale, regista, che tra l'altro è in questi giorni alle prese con uno spettacolo che avverrà in un teatro vuoto, come ormai ci siamo abituati a vedere. Antonello Costa, il problema tra l'altro del pubblico che sottolineava e sollevava il maestro Antonioni è un problema drammatico, ricostruire un pubblico sarà difficilissimo.
Questo è un problema che affronteremo, spero, presto, perché la situazione è veramente brutta, siamo fermi da un anno e un mese. Io l'ultimo spettacolo l'ho fatto l'1 marzo 2020 a Trapani, in un teatro bellissimo, poi ci hanno bloccati e non possiamo più esibirci, purtroppo. Guarda, io faccio questo spettacolo lunedì 19, lo faccio virtuale da un teatro vuoto, noi ci collegheremo, si potranno collegare con un'applicazione che è Zoom, e quindi stiamo cercando di trovare delle vie nuove, ma per mia fortuna, ho sperato, senza il pubblico lo spettacolo dal vivo non può esistere, per fortuna. Io per un attimo ho pensato, ma sai, forse magari da casa, collegandosi con un tablet, con una smart TV, riesci a vedere l'artista che ti piace, per farti due risate, visto il periodo. E invece il pubblico preferisce, spero ancora, lo spettacolo dal vivo. Alla tua domanda poi dico, chissà, dopo un anno e mezzo, spero non di più, dove i teatri riapriranno con tutta la possibilità dei posti, la capienza del teatro, se il pubblico subito si ributterà dentro un teatro, il pubblico che ama il teatro, che ama la musica, che ama gli spettacoli, il cinema, non lo so che come il pubblico reagirà dopo un anno e mezzo di questa poi violenza psicologica, perché poi non ti fanno uscire, non puoi uscire, non toccare, usa la mucchina, usa la mascherina, è quello. Quindi spero che quest'incubo finisca presto.
Antonello Costa, c'è anche un altro problema legato alla questione del tentativo di portare avanti gli spettacoli in forme alternative, quindi con il pubblico a distanza, è quello della perdita della cultura, della necessità di pagare lo spettacolo a cui si assiste. Si ritiene quasi che ciò che è online, ciò che è a distanza, ciò che è in video debba per forza essere gratuito.
Forse quella è colpa anche nostra. Io appartengo al mondo della comicità, del teatro comico leggero. È molto facile trovare video gratuiti su YouTube, sui social. Quindi è sempre un problema di cultura, cioè di abitudine, che siccome sembra delle cose estemporanee, no, adesso invece dietro un video anche comico da mettere su un social c'è anche un lavoro di scrittura, di preparazione tecnica, e lo diamo sempre gratis. Evidentemente il pubblico di internet non ha sviluppato l'idea di pagare qualcosa per vedere o ascoltare qualcosa. E a questa cosa che hai detto giustissima, del pubblico non abituato a pagare, c'è poi dietro anche un problema sempre di infrastruttura, dove l'Italia, soprattutto in tantissime cose, ma poi su internet è veramente indietro. Noi siamo, cioè, ci sono zone dell'Italia non coperte neanche da una, che dico, fibra.
E adesso parleremo anche della difficoltà di realizzare gli spettacoli in maniera alternativa, tra l'altro difficoltà tecnica non indifferente. Professoressa Liliana Bernardi, lei è una violinista e concertista, ma è anche una docente presso il Conservatorio Morlacchi di Perugia. Lei ha a che fare con quelli che sono gli artisti, sono già ovviamente persone dentro il mondo dello spettacolo, della cultura musicale, della cultura dell'arte, ma si troveranno di fronte a un mondo che è completamente stravolto rispetto a quello che magari si conosceva in passato. Come vivono questa situazione i suoi studenti?
Il quadro generale, per descrivere il quadro generale, noi insieme oggi stiamo toccando diversi punti di questo quadro, ci vorrebbe molto, un po' più di tempo. Dal punto di vista del docente, diciamo, della didattica, io dipende dalla fascia d'età di questi ragazzi, che comunque sono già dei giovanissimi artisti, perché io comunque insegno anche alla fascia universitaria, che già si apprestano e guardano fuori. C'è uno certo scoraggiamento, perché come sempre accade quando c'è un'emergenza, e questo dovrebbe essere anche nell'ambito dei concerti, degli spettacoli, anche nella didattica. C'è stata l'emergenza, abbiamo detto cerchiamo di andare avanti, ma poi bisogna strutturare un percorso, e questo lo dico sia come didatta sia come concertista, per, come diceva il maestro Antonioni, per organizzare questo nuovo modo di vivere che abbiamo adesso, che dovremmo avere, un modo nuovo di vivere la cultura. I nostri ragazzi, alcuni, dico la verità, proprio numeri anche proprio vicini dei miei allievi, qualcuno che aveva anche altre possibilità, no? Si è iscritto ad altre università cercando di, in quella fase di età che è tra i 23 e i 24 anni, di aprirsi una possibilità, diciamo, oggettivamente lavorativa da un altro punto di vista. Mi si potrebbe dire che è una selezione in più, no? Per definire una differenza tra il vero artista appassionato e chi non è così appassionato, però stiamo parlando di un momento delicato, perché sono quei giovanissimi che si apprestano veramente poi a camminare in un ambito artistico.
Sicuramente un danno a lungo termine per il mondo della cultura.
Siamo, benissimo, stiamo parlando proprio del nostro futuro, parliamo di orchestre che in questo momento non possono effettuare delle effettive audizioni. Io trovo dei coraggiosi movimenti da parte di alcune strutture, però sono talvolta audizioni fatte appunto online, quindi abbiamo cambiato anche noi la nostra modalità. Prima il nostro attore diceva dello spettacolo, quello è un altro modo di fruire di arte e di cultura, che ancora non è ben seguito a seconda poi delle fasce d'età, perché i giovanissimi hanno un modo di fruire di internet diverso dalla nostra generazione, ma anche per la didattica in questo si è aperto. Ma ovviamente, diciamo, stiamo finendo di avere quel gusto del viaggio, di arrivare a fare qualcosa, di arrivare a vedere Antonello sul palcoscenico. Ci si prepara per andare, si sente il respiro di quello che accade al pubblico. Io,
è chiaro, l'emozione ovviamente dello spettacolo dal vivo, dell'essere presenti. Maestro Antonioni, prima parlavamo della questione culturale. Colpisce il fatto che in tutti questi mesi del problema del mondo dello spettacolo e della cultura, cioè di chi fa cultura, di chi produce cultura, e quindi non è certamente mosso, insomma, dall'impulso di diventare ricco, non si è parlato di quello che succede, mentre invece si è parlato di altri ambiti mettendo grande enfasi, ad esempio la questione giustissima, certamente dei ristoratori, ma sembra quasi che ci sia qualcosa di cui si può fare a meno nel paese, ed è la cultura, e qualcosa invece di cui non si può fare a meno, che è invece la socialità del quotidiano.
Lo sport, cosa ci dice? Scusi se mi interrompo, è lo sport.
E lo sport, certo. Questo cosa ci racconta del nostro paese, maestro?
La cultura è sempre stata un fanalino di coda, perché ciò che nel campo dello spettacolarità va avanti è solo lo sport, dove ci sono miliardi che girano, e la musica non è neanche il 10%, neanche forse l'1% di ciò che è l'animazione di gli spettacoli di calcio. Ma una piccola differenza: mentre una partita si può vedere in televisione, un concerto non si può vedere in streaming, manca il rapporto umano, manca il rapporto proprio confidenziale col pubblico. Il pubblico deve vedere la reazione di un pubblico di cosa. E anche riferendomi poi anche a Liliana Bernardi, io mi chiedo come fanno a fare lezioni online a un gruppo cameristico. È impossibile. Ma anche se fosse un solo violinista, Bernardi insegna il violino, ma gli può dire qualcosa sull'arcata, sulla diteggiatura, ma il suono come fa a sentirlo attraverso un computerino? È assurdo. Si sta rovinando veramente il concetto di cultura e non si sa più che cosa pensare.
Antonello Costa, su questo specifico punto della cultura, io vorrei chiedere proprio a lei, in qualità di attore, di persona che calca il palcoscenico, che vive di questa arte, come si è sentito e come si sentono i suoi colleghi di fronte al fatto che la politica abbia dato così poca attenzione alla sorte degli artisti, anche diciamo alla sorte quotidiana, alla sopravvivenza, insomma.
C'è rassegnazione, credo che sia la parola giusta. Siamo rassegnati, siamo abbandonati, ci sentiamo trascurati, non ci sentiamo importanti per la società, nel senso che si può fare benissimo a meno di noi. Sì, anche impotenti, perché poi un altro problema italiano è soprattutto, forse crescendo capirò poi il motivo, te lo racconterò un giorno, non riusciamo nel mondo dello spettacolo italiano ad essere uniti, cioè ci vorrebbero veramente un gruppo di 4-5 persone che per ogni settore del mondo dello spettacolo va a portare le necessità. Perché questa sensazione di impotenza e di trascuratezza che c'è è veramente, perché adesso non ho idea di come possano risolvere questo problema. Il teatro vive, io faccio teatri piccoli, teatri grandi, io ho la fortuna di esibirmi al Teatro Olimpico di Roma, che è 1400 posti, ma faccio anche teatri in periferia da 200, nelle piccole province. Sono teatri dove c'è un amatore che ha la passione per il teatro, che tiene aperto il teatro tra mille difficoltà e non ha mai avuto un aiuto da nessuno, anzi lo Stato non solo non aiuta, ma crea solo problemi.
Maestro Antonioni, c'è bisogno di una forza, diciamo, rappresentativa, forse maggiore nel mondo della cultura e dello spettacolo, per interagire con più energia con il mondo delle istituzioni e della politica. Del resto la voce della cultura e dello spettacolo non si è sentita in questi mesi, forse perché è stata alzata in maniera troppo educata?
Ma non credo, anzi devo dire che come in questo periodo ci sta una unione delle diverse forze. Noi facciamo parte dell'AGIS nei vari settori, musica, teatro, danza, festival, eccetera, e devo dire che stiamo lavorando, anzi molto bene, d'accordo con tutti, per sollecitare il ministro, solo che il ministro o gli uffici, le direzioni generali trascurano un po' questo settore, anche perché forse a livello proprio generale di governo un ministero della cultura conta poco.
C'è per lei la possibilità di riavviare l'attività dello spettacolo e della musica in sicurezza in qualche modo?
Certo, certo. basta pagare una bella cifra, bella sanificazione, si risolve il problema. Il problema però principale è se non ci danno il via ad aprire i locali, non possiamo fare nulla. Io ho 13 spettacoli del 2020 che devo recuperare e più tutta la stagione del 2021. Ho 45 manifestazioni che devo realizzare fino al 31 dicembre. Però se non mi fanno aprire i locali, come faccio a portarle? E 45 concerti significa che ci sono 45 artisti, complessi, orchestre che lavorano e che devono essere retribuiti, perché anche i lavoratori dello spettacolo non hanno entrate più, non possono più lavorare.
È chiaro.
Qua stanno, ci sono gli artisti anche noti che per discrezione non dicono nulla, ma devono fare i conti tra il pranzo e la cena.
Liliana, professoressa Liliana Bernardi, fare i conti tra il pranzo e la cena per chi vive di arte è un bruttissimo segnale, significa quasi che dire insomma che la cultura non paga, che la cultura e lo spettacolo sono nobili.
C'era quella battuta che diceva che anche i musicisti e gli artisti hanno quella brutta abitudine di mangiare 3 volte al giorno, però questo è proprio mortificare la gioia e la cultura, perché c'è tanta cultura e tanta arte e tanto sacrificio per fare il musicista, per fare l'artista in generale. Io penso che appunto ci si voglia, bisogna farsi sentire, ma mantenendo sempre questa speranza. Ci sono la speranza che comunque si deve trovare una soluzione, essere più uniti, abbiamo perso un attimo, mi ricollego a qualcosa di buono che avevo sentito, che mi è piaciuto, assolutamente, però mantenendo questa speranza e facendosi sentire nel modo più opportuno. Ci sono casi isolati dove diciamo dentro delle mura, come può essere il mio conservatorio, si sta organizzando al massimo per mantenere vivo tutto, sì, proprio l'animo e lo spirito, perché anche se si deve mangiare 3 volte al giorno, è lo spirito e quello che ci fa star bene quando vediamo uno spettacolo o andiamo a sentire un Mozart anche ben suonato, che ci fa veramente essere felici. Quindi è questo che bisogna ricordare. E io sono anche referente Erasmus, volevo dire, e anche in questo caso ho visto nell'ambito europeo una volontà per lo studio di organizzarsi con modalità mista, modalità virtuale, tante modalità per cercare in un momento di passaggio che comunque si sta comunicando anche diversamente da prima, ecco, quindi ci sarà sicuramente anche la parte internet virtuale per l'arte e per lo spettacolo, ma è qualcosa di diverso. Mi ricollego al Maestro Antonioni e ovviamente ho ragione, perché un conto è fare in modalità virtuale qualcosa di teorico, volendo, ma neanche del tutto, perché il contatto umano è quello che fa la specie diversa, la specie umana, e ovviamente lo strumento che vuole una presenza, una fisicità, no?
È assolutamente chiaro. È assolutamente chiaro.
Qualcosa che sia personale e non semplicemente un'indicazione, una nozione.
Siamo in chiusura, ecco. Purtroppo, Liliana Bernardi, io vorrei chiedere ancora 30 secondi a Antonello Costa, facendo un commento su una cosa che ha detto la Bernardi, la assistere a uno spettacolo dà felicità, questo è un elemento importantissimo che forse viene tenuto in poco conto. Quanto vale produrre felicità?
Io dico a fine spettacolo, facendo il comico, dico sempre che la comicità è il miglior medicinale contro la depressione. Ridere fa buon sangue, ridere ti fa essere più forte, sviluppa le difese immunitarie, e dico sempre a fine spettacolo che il comico, la comicità dovrebbe essere passata dalla ASL, cioè dovrebbe, invece di prescriverti un farmaco, dovrebbe prescriverti un comico o che ne so, io adoro la musica classica, io passerei tutti i tramonti a ascoltare un pianista con un pianoforte a coda che mi suona, io guardo il tramonto.
Quello anche una violinista, visto che ce l'abbiamo.
Io vi devo... Soprattutto una violinista.
Io vi devo salutare, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto. Grazie davvero,
grazie
Antonello Costa.
A tutti voi e a tutti.
Grazie professoressa Liliana Bernardi e grazie tantissimo al maestro Giovanni Antonioni della Camerata Musicale Barese. E tra l'altro voglio ricordare in chiusura, lo abbiamo citato in apertura, il 19 aprile, seppure non in forma fisica, ma in collegamento lo show, in collegamento virtuale, lo show di Antonello Costa, che sarà al Teatro Leontini. Grazie davvero, grazie davvero per essere stati con noi, buona fortuna e speriamo veramente di tornare a vederci presto. Ringrazio ringrazio anche Vincenzo Proto per l'assistenza tecnica, Luciana Fantini per la regia e tutti voi che siete rimasti in ascolto. Ci risentiamo tra pochi minuti per la seconda parte del programma.